C'è 105 mi casa.
Vedo già collegato Filippo Galli, che è nostro ospite questa sera qui a 105 mi casa. Ciao Filippo, benvenuto, che piacere ritrovarti.
Ciao, ciao Max, grazie, grazie a te, grazie a voi dello spazio che mi riservate.
Stasera parliamo del tuo calcio eretico, ovvero il tuo libro si chiama Il mio calcio eretico, e io partirei proprio dal titolo. Perché è eretico il tuo calcio?
Beh, è eretico perché insomma si cerca di portare un sapere che non, di non rimanere a quel sapere che è definito, che è per sempre, che è quello del mainstream, cioè che soprattutto nel mondo del calcio, dove si dice sempre si fa così perché si è sempre fatto così. Quindi noi abbiamo cercato, dico noi quando parlo di noi, io con i miei colleghi di lavoro, di approcciare al calcio e a mettere i ragazzi nelle condizioni di apprendere calcio secondo principi di lavoro differenti, anche principi di apprendimento differenti. Noi siamo un paese dove si pensa sempre a tutto diviso, a un pensiero riduzionista. Noi invece riteniamo importante stare nella complessità del calcio sin dall'inizio, quando sin da bambino, insomma, o da bambini, visto che oggi il calcio si apre al mondo femminile.
Bello, molto bello, mi piace molto questo concetto, mi piace molto il concetto di chi insomma ha una mentalità un po' progressista, diciamo così. E come lo hai impostato il libro? Che cosa racconti? Cosa trovi che sia particolarmente di spicco?
Sì, che possa interessare in qualche modo, ovviamente c'è la mia carriera, no? Quella soprattutto vissuta al Milan, 14 stagioni nella prima squadra, però poi in questo racconto ci sono continui rimandi a quello che poi è stato poi il mio lavoro nel settore giovanile del Milan, poi in federazione e anche l'ultima esperienza a Parma, che se ne è durata tantissimo e dove ho avuto a che fare con i giovani, ma soprattutto non soltanto con i giovani, anche con le figure adulte che si devono rapportare con i giovani. E quindi direi che innanzitutto si parla di formazione, di talento, di apprendimento, come dicevo prima, e di tutta una serie insomma di aspetti che a mio avviso sono fondamentali, anche se a volte si pensa di non parlare di calcio, ma quando si affrontano questi aspetti poi alla fine tutto torna, non so come dire. E quindi ci sono aspetti che vanno affrontati sebbene siano lontani dal mondo del calcio.
Certo, e quello che hai fatto in campo, Filippo, è lì, lo hanno visto tutti, i numeri parlano, è una storia gloriosa. Poi i miei amici, diciamo, del Milan negli anni mi hanno sempre detto che eri bravissimo nel ruolo post calciatore in attività, nella tua visione di lavoro sui giovani, nel cercare di mettere a sistema un modello che andasse bene per più categorie. Insomma, ho sempre ascoltato in realtà il lavoro che hai fatto. Come si fa a essere bravi con i giovani? Cioè, quali sono le caratteristiche che poi un professionista deve avere?
Allora, innanzitutto ringrazio i tuoi amici che hanno parlato bene di me, del lavoro che abbiamo cercato di implementare nel tempo. Come si fa? Beh, credo che innanzitutto sia necessario, non ci sono ricette, sia necessario l'ascolto, l'osservazione, sia necessario comprendere che ogni talento, qualunque esso sia, è un qualcosa di individuale, no? Non può essere una persona, non può essere uguale all'altra, e questo va tenuto conto. E poi, come dicevo prima, lavorare sul talento vuol dire lavorare innanzitutto prima sulle figure adulte, renderle competenti. La competenza non è per sempre, ma non è cristallizzata, certo. va continuamente rinnovata, e quindi bisogna davvero rinnovarsi, bisogna studiare, bisogna andare in profondità, e questo è quello che abbiamo fatto. Abbiamo portato davvero formazione e abbiamo, credo, non spetterei chiaramente dirlo, però mi sento di poter dire la cosa di cui mi piace parlare, che abbiamo cresciuto un po' il capitale, il valore del capitale umano all'interno dei contesti di lavoro dove abbiamo lavorato.
Beh, insomma, mi sembra molto rilevante come cosa. Mi piace molto l'argomento talento. Io sono finito a fare un lavoro, insomma, al di là di questo, del parlare alla radio, di fare un lavoro dove assisto artisti, no? E quindi il lavoro con il talento. Ho imparato negli anni che il talento è sicuramente una base, un punto di partenza, e poi ho imparato che senza un approccio al lavoro e una mentalità al migliorarsi attraverso il lavoro, anche il talento è un po' fine a se stesso, no? E ogni tanto cerco di capire in percentuale quanto sia importante il talento e quanto sia importante l'applicazione al lavoro e la costanza. Tu non so se hai mai messo a terra questa formula matematica, ma come funziona secondo te nel calcio?
Hai detto bene, Max, il talento è parte innata, no? Ci sono le teorie innatiste che dicono addirittura che il talento sia solo quello, quindi il talento c'è o non c'è, e se c'è si manifesterà oppure non si manifesterà. Invece, come dicevi tu, è necessario l'allenamento, coltivare il talento, educare il talento, proprio nel senso di exducere, no? Tirare fuori il talento, quindi mettere. Io dico sempre che alla fine noi allenatori, addetti ai lavori, non insegniamo nulla, noi mettiamo il talento nelle condizioni di apprendere, quello sì, e quindi dobbiamo essere degli accompagnatori, dobbiamo essere dei facilitatori, credo che anche per il tuo lavoro funzioni così, insomma. Poi le ricette non ce ne sono, non ci sono percentuali, perché ogni diciamo, te lo dicevo prima, ogni giocatore, ogni ragazzo, ogni ragazza è a sé, e quindi ogni traiettoria è influenzata anche dagli incontri che fa. Gli incontri che fa sono gli allenatori, ma sono anche, possono essere i genitori, possono essere gli amici, possono essere gli agenti, può essere tutto quel mondo che gira attorno al calcio, che può essere d'aiuto, ma può anche essere invece qualcosa che non ti aiuta a seguire la direzione giusta.
Sì, assolutamente sì. Mettiamo una canzone, continuiamo poi a chiacchierare con Filippo Galli del suo libro che si chiama Il mio calcio eretico. Domani uscirà il libro di Filippo Galli, che questa sera è qui con noi a 105 Mi Casa. Il libro si chiama Il mio calcio eretico. È sempre un grande piacere chiacchierare con Filippo, che ha fatto degli anni straordinari al Milan da giocatore e poi degli anni straordinari invece nella formazione di nuovi talenti nel settore giovanile. Mi chiedevo, Filippo, se in quegli anni dove insomma il Milan ha scritto pagine molto importanti della storia del calcio e dove la squadra era colma di talento, grandi personalità, allenatori visionari, insomma, che cosa hai portato a casa? Chi ti ha in qualche modo, magari ai tempi non lo potevi sapere, ma influenzato anche nella tua seconda vita lavorativa?
Allora, ho preso un po' da ciascun allenatore che ho avuto, per certi versi. È chiaro che colui che tu hai accennato a visionario, è chiaro che Enrico Sacchi sia stato un po' per tutti noi, credo, più o meno l'allenatore che ha portato innovazioni. È chiaro che è stato ovviamente facilitato da una società che si stava rinnovando, l'arrivo di Finibus, quindi grandi investimenti. Però poi le scelte del management sono state oculate, sono state corrette, e la scelta di Sacchi, appunto, un allenatore che ha trasformato il calcio italiano, perché diciamo se in Italia di essere milanisti o meno, c'è un calcio prima di Sacchi e un calcio dopo di Sacchi. Sacchi mi ha dato molto, ho preso tanto da lui, ma diciamo che l'approccio metodologico nostro poi sul campo si è evoluto, ha preso altre strade, pur tenendo fede ad alcuni principi importanti, che quelli di arrivo, quelli di ad esempio di avere una squadra coesa, di muoversi all'unisono sul campo, perché insomma il talento non basta a se stesso. Parlavamo prima di talento, il talento ha bisogno anche degli altri, perché in un momento di difficoltà il talento ha bisogno di essere sostenuto. Quindi se non comprende, no, l'importanza della relazione, non tanto al di fuori del campo ma proprio all'interno del campo, poi rischia di perdersi, rischia di non educarsi, come dicevamo prima.
E mi interessa anche un altro concetto, che è quello di leadership, perché ogni tanto sentiamo anche dire dai commentatori del calcio: è una squadra forte ma manca una leadership in campo, no? Ci sono giocatori, per esempio, che in campo portano una leadership naturale e che ci vuole, a volte non basta neanche solo quella dell'allenatore o della società. Sei stato in una squadra, Filippo, dove credo forse l'unica cosa cosa che non mancava era la leadership, era colma di giocatori con grande leadership, però quella penso sia un po' difficile da trovare, no? Forse quella è una dote innata, come ne discutevamo prima, no? Che ci sono delle caratteristiche che forse non si possono insegnare. Quindi parlavamo di leadership.
La leadership può essere differente, può esserci una leadership tecnica, mi viene in mente Baresi piuttosto che Maldini, una leadership caratteriale che forse ci porta un po' più a Gattuso. Dopodiché ci sono quelli che hanno una leadership di carisma, no? Van Basten, anche se poi anche lì era una leadership tecnica. La leadership poi soprattutto una leadership deve essere, come posso dire, orizzontale, circolare, cioè non deve porsi in alto, ma deve essere in grado davvero di essere insieme al gruppo, di essere accolta, appunto, perché altrimenti se si impone molto spesso viene rigettata.
Sì, non deve essere un esercizio dell'ego, ma deve essere a favore del gruppo.
Esatto, Max.
Cosa provi, Filippo, quando vedi un ragazzo che hai osservato, che magari hai aiutato con le parole, con delle osservazioni tecniche, con delle osservazioni di vita, anche che fa poi un percorso, lo vedi che va in prima squadra, che diventa un giocatore importante, che a sua volta vince dei trofei, che cosa ti dà questo?
Ma è chiaramente una gioia, non ti nascondo, una gioia interiore, che però alla fine anche qui bisogna avere talento per prendere distacco, no, da quello che accade, perché poi il talento innanzitutto deve ringraziare se stesso per quello che ha fatto, magari la famiglia, le persone che gli stanno attorno, e chiaramente tutti coloro, dal responsabile, ma da tutti gli allenatori che ha avuto, no, in questo suo percorso. Quindi ecco, io credo che davvero le persone adulte debbano avere quella capacità di fare un passo indietro quando un giocatore riesce ad arrivare a grandi livelli e quindi a dare il meglio di sé, a dimostrare, insomma, che può stare in contesti come la Champions, oppure come il campionato italiano, come la Serie A.
Ti faccio due domande, le ultime due secondo me anche abbastanza complicate. Una è tecnica. Il calcio è molto cambiato, quello che giocavi tu da quello che giocano oggi i professionisti, e volevo chiederti, da un punto di vista tecnico, che cosa è il principale cambiamento? E poi sono cambiati gli uomini, perché gli uomini hanno un po' delle altre abitudini, no? E quindi ti volevo chiedere invece qual è la principale differenza umana che si trova.
Sì, Max, io dal punto di vista tecnico, ecco, io non faccio fatica a scindere, no? Perché proprio il nostro approccio metodologico è quello di stare dentro la complessità, di sostare nella complessità, e quindi di non dover scindere l'aspetto tecnico dal tattico, dall'atletico, piuttosto che da quello emotivo e psicologico. È cambiato tutto questo, c'è sicuramente più velocità, e quindi anche quando parliamo della costruzione dal basso, no? Alla fine la costruzione dal basso, se tu ci pensi, tecnicamente sono passaggi di 20-25 metri, e vuoi che un giocatore di Serie A che ha fatto un certo tipo di percorso non li possa fare?
Certo.
Ciò che comporta un problema è la pressione che riceve, è la tensione, è la paura di sbagliare, quindi se non fa un percorso di un certo tipo oggi può avere dei problemi. Noi al Milan abbiamo cominciato nel 2012 a costruire dal basso, ma non per esercizio di stile, Max, ma perché credevamo che fosse uno strumento formativo, e tuttora oggi io penso sia uno strumento formativo. Poi nel momento che mi convinceranno che non sarà così, allora cambieremo idea. E poi mi dicevi di che cosa qual era l'altra domanda, perdonami, l'età avanza?
No, ma tu sei meraviglioso, hai accomunato le due cose, ma perché questa è la filosofia con la quale guardi il calcio, e mi hai insegnato una cosa che non sapevo, alla quale non avevo mai pensato, a quanto la costruzione dal basso nel calcio, che lo dico a chi non segue il calcio, è fare partire l'azione dal portiere. Vedete com'è cambiato il calcio? Prima il portiere lanciava e c'era una punta con le spalle larghe che cercava di mettere la palla a terra, e oggi invece si parte.
È cambiato anche il regolamento, perché oggi il giocatore può, il passaggio del portiere può avvenire ad un altro giocatore all'interno dell'area, e quindi alla fine il regolamento lo sta favorendo. Io dico sempre che c'è un aspetto, anche se ho ancora un secondo, un aspetto pedagogico anche di questo, perché abbiamo cominciato a far così, perché comunque giocatori anche professionisti all'interno di un sistema professionistico come il Milan o altri simili, quanti arriveranno a fare i professionisti? Allora, se noi aiutiamo sin da piccoli questi ragazzi a prendersi delle responsabilità, a stare nella complessità che poi è la complessità del lavoro, delle relazioni che troveranno, quando poi non diventeranno calciatori professionisti ma dovranno affrontare altri temi, altri contesti, forse saranno più preparati. Ecco,
sì.
Oggi anche le università ci dicono questo.
Mi ha insegnato una bella cosa, perché io non avevo mai guardato l'aspetto pedagogico della costruzione dal basso. E mi è piaciuto tantissimo questa cosa che mi hai detto.
Allora mi permetto Max, poi davvero mi taccio. Io ho aperto un blog ormai da un anno che si chiama La complessità del calcio. Ci sono proprio recentemente 3 o 4 articoli che parlano di questo. Se hai voglia, tempo, senza impegno, non costa, non bisogna iscriversi.
Lo farò sicuramente. E come sicuramente leggerò il tuo libro. E non sono parole dette così perché uno fa lo speaker e lo deve dire al proprio ospite, è una cosa che farò di certo. Il libro esce domani, si chiama Il mio calcio eretico, è di Filippo Galli, col quale abbiamo avuto veramente il piacere di chiacchierare questa sera. Filippo, complimenti per tutto, soprattutto per come riesci a raccontare la tua visione e per quanto possa poi diventare di ispirazione per tutti. Un abbraccio grande.
Grazie Max, un abbraccio a te e grazie ancora del vostro tempo.
Radio 105. Proud to be different.